Ciao a tutti e bentornati ad Efesto. Oggi sono Maurizio e con me, come sempre, c'è Marco. Ciao Marco.
Ciao, ciao Mauri, bentornato.
Bene, bentornato anche a te. Oggi ho letto una notizia che prenderei come spunto per fare un dialogo insieme a te. Ho letto che Amazon, nella sua parte di azienda che si occupa di cloud, si chiama AWS, ha aperto il primo data center italiano. Cioè, a Milano ha aperto un data center.
Sì, 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 sì.
Intanto mi sono stupito perché ho detto, ma che significa? Cioè, non c'erano i data center in Italia prima? E che vuol dire? Che cos'è un data center?
Vabbè, un data center è una cosa abbastanza complessa, se la vogliamo analizzare, diciamo, in maniera precisa. Ma se vogliamo considerarla ad alto livello, un po' come facciamo anche sempre con paralleli nella vita reale. Non so se ti capita di fare l'autostrada e vicino a Piacenza, proprio mentre vai a Milano, c'è un grandissimo magazzino, uno proprio di Amazon, e poi lì vicino c'è anche l'IKEA.
Sì, sì, l'ho vista, la vedo sempre passando da lì.
Se invece di pensare che dentro ci siano dei mobili a sti capannoni o ci siano degli scatoloni da inviare in giro, se pensassimo che lì dentro ci possono essere dei server che svolgono delle applicazioni, quindi pensiamo che lì arrivino i pacchetti di dati invece che i pacchetti da portare a casa della gente.
Ah, ok. Quindi
il data center, tutto sommato, si può spiegare anche in questa maniera, perché si compone di una parte che si chiama storage, che è la parte proprio di magazzino, dove in realtà non è i magazzini dei pacchi, ma i magazzini delle informazioni.
E poi, e cosa, diciamo, sono, cos'è fisicamente questo storage? Che cosa sono? Delle stanze apposta dove ci sono dei computer? Che cosa sono?
Beh, diciamo che lo storage si fa in tante maniere diverse. Si può fare con degli apparati dedicati oppure anche con dei server che sono delle sorte di grandi computer. Però se hai in mente, quando vai a comprare un computer, uno dei parametri fondamentali che guardi è quanta memoria disco ha l'hard disk, okay. No? Allora okay, tu dici, ma prendo un PC che ha 512 giga o ha un tera di spazio, ma quello è lo storage. Soltanto okay, che nei data center lo storage non è dentro al computer, ma è dentro degli apparati dedicati che organizzano poi una rete che viene chiamata storage network. Ma non entriamo poi in dettagli tecnici, eccessivamente tecnici, se non ce n'è bisogno. Però esattamente come avviene poi in un centro logistico stile Amazon, all'interno di un data center è una parte di magazzino dove immagazzini le informazioni e poi c'è l'applicazione che gestisce tutti questi pacchi e li elabora per spedirli ad esempio a casa di qualcuno. Mentre nel caso del data center tu elabori le informazioni per realizzare poi l'applicazione che serve all'utente finale.
Ma scusa, facciamo un esempio pratico, no? Mi viene in mente, come Amazon, mi viene in mente anche Google, perché so e ho sentito che Google ha tanti data center anche nel mondo, no? Immagino. Certo. E per quanto credo non in Italia, visto che adesso hanno detto che uno dei primi è quello di Amazon. Per esempio, se io ho delle foto su Google Foto, quelle foto, sì, dove sono memorizzate? Sono in uno storage di Google?
Era venuto in mente anche a me questo esempio. Effettivamente, noi adesso, quando facciamo un account su Google, firmiamo che le nostre informazioni, le nostre email, le nostre foto, specialmente con gli account gratuiti, sono memorizzati nei data center di Google, ma loro non sono tenuti a dirci dove fisicamente sono. Adesso Google ne ha uno molto grande in Irlanda, e quindi può darsi che le nostre informazioni siano all'interno dell'Europa, però non sono obbligati a tenerli, potrebbero tenerle anche negli Stati Uniti. E in generale adesso uno dei problemi che poi Amazon ha cercato di risolvere con la presenza in Italia, ci sono due fattori decisivi. Uno è un discorso proprio di GDPR, quindi di protezione dei dati, di privacy, eccetera. Soprattutto la pubblica amministrazione italiana vuole che le infrastrutture che contengono i dati della pubblica amministrazione siano in Italia, non in Europa, ma addirittura in Italia. Quindi okay, se vuoi partecipare a una gara per la pubblica amministrazione italiana, bisogna che tu abbia un data center in Italia. Questo è un fattore. Okay. Un altro fattore invece è il discorso della velocità della comunicazione all'interno delle reti. E le applicazioni diventano sempre più stressanti dal punto di vista del tempo e della quantità di dati che devono essere elaborati. Quindi occorre che il data center che ti elabora le tue informazioni sia il più vicino possibile, anche proprio spazialmente sia vicino. Per questo motivo, quindi, per ridurre quella che viene chiamata latenza, tu vuoi che sia in prossimità. Infatti, avevo letto anche un articolo dove dicevano che Amazon ormai aveva smesso di costruire grandi data center e costruiva piccoli data center molto distribuiti per essere proprio in prossimità del cliente finale. Per loro piccolo comunque vuol dire sotto gli 80.000 server, quindi è un piccolo relativo.
Sì. Okay, okay,
diciamo.
Okay.
Per noi sarebbe comunque un grande centro di calcolo. Okay?
Okay.
Questa è una delle cose fondamentali, per cui comunque Amazon ha scelto di fare queste tre zone, che in realtà poi credo che siano tre data center, però nei dintorni di Milano. È un po' come creare un distretto industriale virtuale in cui le aziende vanno ad elaborare i propri dati, molte aziende ormai lavorano con i dati, quindi è come se andassero dentro questo centro direzionale di Amazon, se ne ritagliassero un pezzo con i propri uffici dove fanno i propri lavori, quindi fanno girare le proprie applicazioni.
Cioè, ecco, tu hai parlato, scusami se ti interrompo, tu hai parlato spesso di dati e di applicazioni. Certo. Ora, immagino anche che chi ci ascoltano, io quando penso ad applicazioni la prima cosa a cui penso sono quelle che ho sul telefono, che ho le app sul telefono.
Sì. Sì, sì,
allora
sì.
Mi chiedo, quelle che tu chiami applicazioni nei data center sono l'equivalente di quelli che io ho sul mio telefono o sono qualcosa di diverso?
Praticamente potremmo dire di sì, diciamo che quello che vedi nel tuo telefono è il risultato dell'elaborazione che viene fatta nell'applicazione che gira nei data center. Ti faccio l'esempio tipico, tra l'altro è proprio dichiarato come cliente italiano di Amazon Web Services, Satispay. Tu quando fai una transazione su Satispay, tu la ordini con il tuo cellulare, ma in realtà avviene nella rete, quindi c'è un server presso Amazon Web Services e immagino che adesso verrà comunque collocato molto Italia. Probabilmente in Italia, da cui parte la richiesta verso il tuo conto corrente di prelevarti dei soldi per effettuare un pagamento, magari per pagare una visita medica con l'applicazione oppure pagare un negozio.
Quindi si interfaccerà anche con un'applicazione della banca a questo punto, se deve certo, magari fare una transazione certo. Di questo tipo.
Certo. Anche le banche adesso sono clienti papabili per Amazon, soprattutto le piccole banche che non possono permettersi dei data center propri, a loro conviene avere dei data center virtualizzati, quindi in realtà far finta di averne uno loro, però essere dentro Amazon.
Ma avere un data center proprio, che cosa significa? Cioè, è difficile mettere in piedi un data center, al di là di averlo, delle dimensioni di Amazon immagino di sì, ma magari, come dicevamo prima, data center più piccoli, ha senso per una banca piccola, come tu giustamente hai detto prima, spostarsi su Amazon? Qual è il vantaggio? Cioè, quali sono le difficoltà principali nel mettere in piedi un data center? Se è solo mettere dei computer e mettere degli storage, magari potrebbe sembrare semplice.
Sembra semplice, ma in realtà è complicatissimo. Abbiamo avuto anche delle esperienze noi per la parte di formazione, ricerca e sviluppo nostra di Klabs e abbiamo fatto diversi errori all'inizio. Bisogna essere tuttologi, cioè praticamente tu devi organizzare uno spazio fisico, quindi devi essere un po' geometra, un po' ingegnere, pensare anche a quanto spazio ti serve. Lo devi alimentare con la giusta quantità di corrente che sia super stabile, devi essere quindi elettricista. Devi pensare a tutto in modo che non venga mai a mancare la corrente e devi fare il giusto dimensionamento. Non sai bene quando inizi quanto diventerai grande e quanto ti costerà fare una cosa grande, perché fare un data center è sempre una roba molto costosa. Devi raffreddare i macchinari, quindi devi essere un po' idraulico. Mica puoi prendere i condizionatori che commuti da estate e inverno, perché anche in inverno devono fare freddo dentro al data center. Devi pensare molto bene alla sicurezza. Non è solo una questione di cyber security che adesso va molto di moda, ma sicurezza degli accessi. Se non stai attento, dopo 2 settimane ti hanno svaligiato tutto quello che avevi. E devi pensare alla sicurezza antincendio, antiallagamento. Adesso molti data center vogliono anche una validazione sismologica, perché hanno paura che ti venga in testa il capannone quando viene un terremoto un po' importante qua in Emilia, poi lo sappiamo bene. E non siamo ancora arrivati a parlare di niente di elettronico, se ci pensi.
Già.
Cioè, chi di mestiere, tipo Aruba, Data4, Equinix, ci sono tantissime, Supernap, tantissime aziende che di mestiere ti affittano dei locali accesi e raffreddati con la security intorno. Già questo è un mestiere. E non abbiamo ancora montato niente di elettronica. Poi, se vuoi, ti spiego anche cosa c'è dentro.
Ma no, quello mi sembra che l'avevi già un po' anticipato prima, però devi, sì, effettivamente
devi portare collegamenti internet affidabili, devi pensare alla security informatica, devi fare dei collegamenti per tutti gli armadi dove ci sono i server, alla velocità giusta, portare le fibre ottiche, cablaggi.
Facile.
È un mestiere complicatissimo e costa un sacco di soldi, richiede un sacco di competenze, ci vuole un sacco di tempo, probabilmente quando l'hai finito è già vecchio.
Quindi mi stai dicendo che, se ho capito bene, conviene lasciarlo fare a chi lo fa di mestiere, a chi lo sa fare, quindi nel caso che hai detto prima, Aruba o Amazon o Google o che ne so che, e poi il cliente piccolo va ad affittare queste risorse fisiche, mi viene da dire, dove poi può installare i propri server,
le proprie applicazioni, perché adesso poi vanno di moda addirittura le applicazioni serverless, perché la gente non vuole stare a scegliere un server piuttosto che un altro, un sistema operativo piuttosto che un altro, un ambiente di sviluppo piuttosto che un altro, vuole la roba già fatta per concentrarsi sull'applicazione che gli serve, tipo Satispay come dicevamo prima, oppure ne so, su una catena alimentare. Adesso c'è la possibilità di fare gli ordini online, di avere delle schede prepagate, tutte queste robe qui sono applicazioni che queste aziende si fanno fare e girano dentro Amazon, dentro Google, dentro tutte queste cose qui, senza che questi debbano avere nella cantina di casa un server che si scollega, che si pianta, che viene corrotto dagli hacker.
Chiaro.
È chiaro che dobbiamo cercare di concentrarsi su quello che riusciamo a gestire. Non riusciamo a gestire tutto finché non diventiamo abbastanza grandi. Abbastanza grandi vuol dire che una banca come Banca Intesa il suo data center ce l'ha. Un gruppo di assicurazioni come Unipol un suo data center ce l'ha. Ma se pensiamo ad entità più piccole, effettivamente non ha senso che ce l'ha.
Non conviene più. E ascolta, prima hai parlato di affidabilità, cioè hai detto ci vuole una connessione affidabile, ci vuole un'installazione affidabile, le applicazioni affidabili, cioè mi chiedo, ma non capiterà bene anche a Google, ad Amazon e Aruba, che un computer si rompe, non si accende, va in crash? No, succede solo a casa mia che i computer vanno in crash?
Sì, solo a casa tua.
Ah, ok, allora...
Perché non usi Apple.
Ah, ok, ho capito.
No, stavo scherzando, no,
in realtà,
però...
Immaginavo, come realtà... fanno loro a garantire? Perché io mi accorgo che alla fine, cioè, se io apro Gmail, va sempre, e se non va di solito è colpa mia, è colpa della mia connessione,
sì,
che non va.
Ma su Gmail
fanno?
Effettivamente loro prendono tutte le precauzioni per essere sicuri che sia tutto affidabile, quindi hanno un forte utilizzo della ridondanza sia all'interno dello stesso data center che in realtà collegando diversi data center tra di loro. È per questo che se leggi l'articolo relativo ad Amazon parlano di zone e di regioni, okay? Quindi possiamo fare l'esempio, per Amazon la regione è l'Italia, quindi hanno la regione Italia, la regione Germania, la regione Francia, eccetera. E all'interno di una regione hanno diversi data center, ogni data center si chiama zona, perché naturalmente puoi avere un data center a Milano Nord, un data center a Milano Sud o a Bergamo. E se sono alla giusta distanza è abbastanza improbabile che ci sia un problema comune che ti manda in down entrambi i data center contemporaneamente. Quando Google mette in piedi un'applicazione propria, utilizza proprio questo servizio ubiquitous, loro lo chiamano, ed è per questo poi che viene chiamato cloud, perché tu sai che l'applicazione gira, ma non sai bene dove sta girando. E se da una qualche parte si guasta, il sistema che loro hanno organizzato di alta affidabilità consente a questa applicazione di girare da un'altra parte senza che tu te ne accorga. Come se tu, quando vai al supermercato, passassi da una cassa all'altra quando finiscono il cartoncino per fare gli scontrini. Ma tu non te ne accorgi nemmeno.
In realtà glielo passano sotto banco il cartoncino, esatto. gli scontrini. No, sai cosa mi fa venire in mente questa cosa? Io so che in Google esiste una figura di riferimento che si chiama Site Reliability Engineer. Cioè, loro hanno l'ingegneria del Site Reliability. E questa cosa me la sono letta abbastanza bene ed è molto interessante, perché si occupano sia di questo che hai detto tu, cioè l'affidabilità del sito,
sì,
sia della gestione degli incident. Cioè, okay, nel momento in cui avviene qualcosa che non dovrebbe avvenire, che però avverrà, cioè sappiamo bene, ora io prima ovviamente ti ho provocato dicendo succede solo a me che il computer si rompe, però sappiamo bene che qualunque tipo di elettronica tu utilizzi, non devi mai chiederti se si rompe, ma devi solo chiederti quando si rompe.
Infatti si chiama mean time before failure, il parametro di valutazione della bontà di un apparato.
Ecco, e Google, leggevo che hanno proprio un insieme, hanno delle procedure specifiche che sono dentro la gestione del site Reliability Engineering per la gestione degli incidenti. Quindi se avviene questo, loro sanno già prima come devono gestire tutta la gestione dell'incident. E una parte, ti dico questa cosa che mi ha colpito abbastanza, sembra strano, ma la parte più importante per loro, sai qual è la comunicazione. C'è il communication engineer, come comunicare al mondo che c'è stato un problema dentro il data center di Google.
Certo, perché lì giochi tanto sulla reputazione. È chiaro che se hai un data center con 100.000 server, mediamente avrai 100 guasti al giorno almeno, esatto, lì dentro. Però non, esatto, è che puoi andare a dire al communication engineer: oh, fai una
newsletter,
stampa all'ANSA che oggi ci si sono rotti 100 server dentro il nostro data center. Poi mica fare delle robe del genere.
Quindi se dovessimo quindi chiudere il messaggio di oggi, i data center sono dei palazzi dentro i quali, quindi dei grandi magazzini dentro i quali ci sono dei computer che sono, sì, più o meno grandi rispetto a quello che posso avere io a casa. Ci, sì, sono delle altre sale dove c'è lo storage, quindi ci sono i dischi, diciamo,
certo,
così.
Certo. E poi c'è tanti collegamenti ad internet,
esatto,
molto veloci.
Tantissime connessioni. Quindi quando parliamo, giusto, e poi completiamo, quando parliamo di problemi di connettività in Italia, per esempio, quindi digital, sì, divide e queste cose qui, ovviamente tutti questi sistemi sono fuori, cioè loro non hanno problemi di connettività.
Perché scelgono i siti apposta, poi se non hanno abbastanza connettività nativamente, lì gliela portano, perché... È come che tu dicessi: costruisco una città da zero, cosa fai? Non gli fai un'uscita dall'autostrada?
Ok, poi gli devi portare anche tutte le utili.
Gli porti l'autostrada e gli fai pure l'uscita dentro, e magari
Poi gli devi anche portare le condutture dell'acqua, del gas, l'elettrica, quindi è l'equivalente.
Si crea un grandissimo indotto intorno ai data center e vengono portate tutte le infrastrutture necessarie. Quando viene costruito, poi lì sicuramente hai ridondanza sia di energia elettrica, che è la prima fonte di costo e anche la prima cosa a cui stanno attenti, anche per il risparmio su questa fonte, cercano le rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico, okay, ove possibile. E poi dopo la connettività in fibra.
Bene, bene, dai, direi che ci siamo fatti un'idea abbastanza completa su cos'è un data center, su come è fatto, quindi immagino che ci avranno messo anche del tempo ad Amazon a mettere in piedi questo qui e immagino che arriveranno anche gli altri adesso provider, no? Non si faranno scappare l'occasione.
E no, sicuramente. Google ha già dichiarato che li fa con Team i data center,
quindi
in Italia ce li dovrebbe avere, c'è questa partnership in atto. In realtà poi il Google Cloud viene venduto ormai praticamente da tutti i grandi carrier italiani, però l'infrastruttura dovrebbe essere dentro i data center di Telecom Italia.
Ok, dai. Allora, vediamo cosa, se ci sono delle domande poi da parte dei nostri ascoltatori, come sempre scriveteci alla nostra pagina Facebook Efesto, all'email efesto@kelabs.it. Vi è piaciuta la puntata? Ci sono dei dubbi? Ci sono delle cose che non vi tornano? Scriveteci e diteci anche se volete che approfondiamo qualche argomento legato al mondo dei data center.
E venite a vedere il nostro data center a Modena, bellissimo.
Esatto, esatto.
Con quando si potrà. Affidabilità.
Ah, così diamo anche l'esempio di come non si fa un data center, magari.
Esatto.
Benissimo, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Marco, grazie.
Ciao, ciao Mauri, grazie a te.